Cari amici che ci seguite alla radio, Dio vi benedica. Siamo qui oggi con l'insegnante delle profezie bibliche, Joseph. Dio ti benedica, Joseph.
Dio ti benedica, è bello essere qui per questo messaggio. Usually we teach in English and because most of our people are following in English, but today it's going to be in Italian.
Yes, it will be in Italian. I speak much better English than Italian.
No, for me it's kind of the same. E per me è lo stesso, italiano e inglese sono le mie due lingue. Bene, gloria al Signore. Oggi andiamo in italiano, un messaggio molto importante. It's a very important message, how to hear from the Lord. Importantissimo, come ascoltare dal Signore.
Sì, sarebbe mo molto interessante.
Vuoi dire sarà molto interessante? Ok, ti traduco. Ma molte domande puoi fare tranquillamente in inglese, io cercherò di tradurle così che per gli nostri amici radioascoltatori possano capire.
Allora, oggi parleremo con Joseph su come ascoltare la voce di Dio. Lui ci spiegherà in che modo Dio ci parla, come possiamo discernere se è Dio che ci parla o se è solo la nostra mente o addirittura il diavolo. Gli chiederemo anche se è possibile per chiunque di noi ascoltare la voce di Dio o se è riservato solo a persone speciali. Dio vi benedica. Joseph, tu hai dato molti messaggi sull'importanza di prepararci per il tempo della fine e la tribolazione dell'Anticristo che potrebbe iniziare molto presto. E tu hai detto che la chiave per la protezione dei figli di Dio sta nell'ascoltare la voce di Dio, il solo modo per essere nella sua protezione per via della persecuzione contro i credenti cristiani che verrà. La mia domanda è: come possiamo ascoltare la voce di Dio per sapere cosa fare?
Bene, ascoltare la voce del Signore, io non è che sono il più grande maestro e posso dirti quello che ho imparato, le volte che io ho sentito la sua voce, le volte che Dio mi ha parlato. Infatti cerco di fare in modo che non passi un giorno senza che Dio mi parli. Non è poi così difficile. Infatti la maggior parte della mia vita io avevo difficoltà a ascoltare la voce del Signore. Perché il diavolo veniva e mi parlava nel nome di Dio, nel nome di Gesù, nel nome della Bibbia. Il diavolo usa la scrittura, puoi vedere nel Vangelo di Matteo, capitolo 4, il diavolo usa scritture contro Gesù. E Gesù risponde con altre scritture, però il fatto è questo, se uno non, un cristiano, un credente che non conosce la Bibbia, cade nel fosso perché non può sapere quando è Dio, quando è il diavolo che usa una scrittura. È per questo che esistono false dottrine, chiese fuori binario, denominazioni religiose cristiane che hanno libri di dottrine che insomma anche false, molte dottrine false ci sono in circolazione e non sanno discernere perché la scrittura si può usare per la gloria di Dio o per la gloria di questa setta, di quella religione, di questa denominazione. Cioè non sai mai quando è Dio che parla attraverso la Bibbia o quando è il diavolo che ti parla attraverso la Bibbia. Allora com'è la chiave? La chiave è 1. Amare il Signore, 2. Essere pieno dello Spirito Santo, 3. Conoscere la Bibbia. Questi sono elementi indispensabili per non cadere nella fossa, nella trappola del diavolo, come vediamo quando Gesù è venuto, i farisei usavano la Bibbia contro di lui e in modo abbastanza forte e potente, che i farisei memorizzavano interi libri della Bibbia, così come oggi ci sono denominazioni cristiane che sono fortissime nella scrittura, per esempio i Testimoni di Geova conoscono molto bene le scritture e possono imbrogliare chiunque. Però io ogni volta che io sbatto, inciampo nella loro dottrina o in loro, e non uso la mia Bibbia per evangelizzarli, uso direttamente la loro Bibbia, perché loro, naturalmente, la mia Bibbia loro dicono che è sbagliata, quindi uso la loro. E ho scoperto che la maggioranza delle scritture, la maggioranza della loro Bibbia, quasi tutta, è rimasta com'era, hanno scambiato solo alcune scritture basiche che io evito, però ci sono, non, ciononostante, rimangono molte scritture, moltissime, che puoi dimostrargli che loro sono fuori dal seminato, infatti loro si arrabbiano sempre quando li evangelizzo, perché con la loro Bibbia gli mostro che si sbagliano. In conclusione, uno, devi amare il Signore, due, devi avere lo Spirito Santo, però non basta, perché perché tu puoi essere guidato dallo Spirito Santo, avere lo Spirito Santo, però non puoi sempre profetizzare con lo Spirito Santo, perché può essere anche lo Spirito Santo, tra virgolette, tu credi di essere guidato dallo Spirito Santo, in realtà è il tuo desiderio, è quello che tu vuoi fare, quello che tu preferisci fare, quello che ti hanno insegnato nella tua religione, che può essere un cristianesimo errato. Quindi non è sufficiente essere guidato dallo Spirito Santo, nonostante quella è la prima cosa. È necessaria anche la seconda cosa, conoscere la Bibbia, e specialmente il Vangelo. Gesù ha detto in Giovanni 16, 13, ha detto, quando lo Spirito Santo sarà venuto, vi guiderà in tutta la verità. Però come sappiamo se è veramente lo Spirito Santo oppure se è un angelo di luce, come dice 2 Corinzi 12, 14, angelo di luce, Satana. Come sappiamo, bisogna sapere la Scrittura. Perché lo Spirito Santo ti guida nella scrittura e ti guida nella vita. Sposa questa donna, non sposare quell'uomo, non sprecare soldi così, non andare a lavorare in quel posto, vai a lavorare in questo posto, evangelizza questa città, non evangelizzare in quell'altra città. Quella direzione sembra buonissima, però c'è una trappola del diavolo che ti aspetta. Come Spirito Santo ti guida in cose che non sono scritte nella Bibbia, però saranno sempre basate sulla Bibbia in un modo o nell'altro. Quindi, uno, sì, essere guidato dallo Spirito Santo. Due, controllare lo Spirito Santo. Ok, controllare lo Spirito. Lo Spirito Santo è sempre nel giusto, ma siamo noi che non siamo sempre guidati dallo Spirito Santo. Dobbiamo conoscere la Bibbia. Amen.
Joseph, com'è che Dio ti parla?
E Dio mi parla a volte in italiano, a volte in inglese, a volte con segnali. È come la televisione che riceve segnali, all'antenna. Il segnale che arriva nell'antenna della televisione non è che arriva in inglese perché sei in Inghilterra o arriva in italiano perché sei in Italia. No, arrivano segnali elettrici, segnali radio, non so come vogliamo chiamarli. Poi la televisione li traduce nella lingua che tu col tuo telecomando decidi di scegliere. Quindi c'è la stessa televisione che ricevi in inglese in Inghilterra, tu la sintonizzi in Italia e cambi, eccetera, eccetera. Ecco che la stessa televisione riceve in italiano. Noi siamo in un certo senso così. La nostra antenna è il cuore, l'anima riceve il segnale di Dio. Poi l'anima deve tradurlo in una maniera che il nostro cervellino carnale di mezzo chilo possa capire. E quindi attenzione, perché è lì che entra il diavolo. Quindi il Signore ti manda un messaggio, segnale di fare questo e questo, e il diavolo si introduce dentro il messaggio e migliora il messaggio. Ti dà un messaggio migliore di quello che Dio ti ha dato, più bello, più appetitevole, più allettante, capisci? E così che tu scegli la cosa che apparentemente dà più gloria a Dio, che è più vantaggiosa per te, eccetera, eccetera. In realtà è il diavolo. Come sappiamo la differenza? Di nuovo tornare alla Bibbia. Capisci? Cioè, se io ti mando un segnale, vai a evangelizzare, vai a evangelizzare. E il diavolo entra nel segnale, e nel tempo che il segnale della tua anima entra nel cervello, e il diavolo dice: sì, vai a evangelizzare, però cerca di portare molto frutto. Allora andiamo a fare soldi, quando abbiamo abbastanza soldi ci costruiamo un edificio, magari fra 10 anni, e allora evangelizzeremo meglio. Sbagliato. Se conosci la parola ti dice: vai a evangelizzare quando? Ieri, oggi, subito, immediatamente. Aspettare che c'è un edificio con emblemi religiosi in cima. Che Gesù è nato in una stalla, dormiva sotto gli alberi del Monte degli Ulivi, possedeva solo i vestiti e un paio di sandali, e quindi non ha aspettato di avere un edificio mausoleo con una croce sopra e 50 dipinti, 34 statue. No, è cominciato subito. Che in effetti, quando la Chiesa cristiana ha cominciato con edifici, eccetera, eccetera, la Chiesa cristiana è morta, o semi-morta, o sotterrata, che gli edifici bloccano il Vangelo. Quindi sempre controllare il segnale che ti arriva spiritualmente nel cuore e che viene trasmesso alla mente, controllare con la parola scritta, per assicurarsi che il messaggio rimanga fedele. Come lo sappiamo? La parola scritta ti dice se quello che vuoi fare, che lo Spirito Santo ti guida, che tu credi che lo Spirito Santo ti sta guidando, è conforme alla Bibbia. E allora c'hai due testimonianze. Uno, la tua sensazione, il tuo spirito, il tuo desiderio che si spera allo Spirito Santo. Due, la parola è conforme. Quindi la parola è un po' il controllo per vedere se è lo Spirito Santo di Dio o se è lo Spirito Santo, virgolette, del diavolo. Amen.
Allora, Dio ti parla alla tua mente o al tuo cuore?
Dio parla a popolare tutte e due. parlare come vuole. Secondo me, per mia esperienza, Dio mi parla al cuore, perché prima che la mente è una cosa meccanica, il cuore è una cosa spirituale. Quando si dice il cuore, non stiamo parlando di quella pompa che si trova tra i polmoni che pompa il sangue, stiamo parlando del cuore, è l'anima, va bene? Non sto parlando di un pezzo di carne che pompa sangue, sto parlando dell'anima. L'anima è un'antenna spirituale, come dice in 2 Corinzi 5,17, dice: se un uomo è nato in Cristo, egli è una nuova creatura, tutte le cose vecchie diventano nuove. Siamo una nuova creatura. La nuova creatura, come dice Giovanni 3,3, è nata di nuovo. Quindi nascendo di nuovo ricevi uno spirito, che è lo Spirito Santo. Questo Spirito Santo è come un'antenna, virgoletta antenna, non quella che mette sul tetto, non è una parabolica, è come un'antenna spirituale che riceve segnali di Dio. Ma il diavolo entra, va bene, va all'arrembaggio e si presenta come più bello di Dio, meglio di Dio, più giusto di Dio, più amorevole di Dio, capisci? Io ho conosciuto uno in Italia mentre stavo evangelizzando una città, lui pregava per tutti, era così, apparteneva a un gruppo religioso di amore, lui solo amava, solo, lui amava tutto. E io gli ho detto: guarda che tu stai esagerando. E mi fa: perché? Perché lui pregava anche per il diavolo. Questo amava anche, ha detto: il diavolo non preghi per lui. Sì, chissà che già si converte, il diavolo non si converte. Gesù ha detto che è già condannato. Ha già superato il punto di non ritorno. Quindi il diavolo può entrare con proposte e offerte più vantaggiose di Dio. Cioè, il diavolo dice ad Adamo e Eva: non mangiate questo frutto, se no morirete. Cioè, il frutto non era una noce di cocco, era frutto della superbia, dell'arroganza, della ribellione, di seguire il diavolo, di mettere il diavolo sul trono di Dio, eccetera. Arriva il diavolo e dice: ah, il diavolo dice: come, Dio ha proibito? Io vi amo di più, per me mangiato. Anzi, non solo non morrete come Dio vi dice, ma diventerete come Dio. E loro si sono ribellati contro Dio, hanno messo Satana sul trono di Dio, il trono nel loro cuore, e per via della loro superbia, disobbedienza, arroganza, sete di potere che vediamo trasmessa nel mondo oggi. In me, in te, in tutti noi, prima che avessimo ricevuto Gesù Cristo. E il diavolo ti offre sempre qualcosa di meglio. Cioè, la vecchia storia del governo che dice: possiamo aumentare i salari 3%. Entrano il partito dell'opposizione. Cosa? 3%? Dovete aumentare di più? 4, 5, 6, 10, 15, 20. E i fessacchiotti, gli operai, dicono: è vero, dovremmo aumentarlo al 50%. Sì, certo! E siccome l'opposizione sa che il governo non ha i soldi per far questo, quindi il governo cade. È il vecchio trucco, capisci? Far finta, però quando l'opposizione va al governo, la musica cambia. Oh, il governo precedente ha distrutto tutto, non possiamo aumentare i salari per colpa del governo precedente, e dobbiamo aumentare la medicina, colpe degli altri, eccetera, eccetera. Capisci? È il vecchio trucco del diavolo. Quindi si chiama demagogia, populismo, cioè ingannevolismo. È la vecchia strategia del diavolo, dimmi. Ti
You are saying that,
vedo pronta con una domanda.
yes, you are saying that you can always verify what you think is from the Lord with the Bible. Can you please translate?
Sì, tu chiedi che.
No, I didn't move my question. You are saying that whatever you think God speaks to you, you
Can
can
verify.
verify with the Bible.
Sì, che tutto ciò che il Signore ci dice possiamo verificarlo con la Bibbia, tu chiedi.
My question is, I know the Bible very well. And I can use the scriptures and think it's God speaking to me. You understand what my
Sì, tu
point?
conosci la Bibbia molto bene, tu puoi pensare che è Dio che ti parla.
Yes, and I say, oh well, it's written in the Bible. I have the Bible on my side, so God speaks to me.
Quindi pensi, beh, è scritto nella Bibbia, senz'altro è Dio che mi parla.
So how can I discern it's actually the Lord and not the devil using the Bible to make me think it's the Lord?
Quindi è come sapere che il Signore non è invece il diavolo che sta usando la Bibbia. Sì,
To make me
sì.
think it's the Lord.
Sì, ho capito. Che il diavolo ti faccia pensare che Dio invece è il diavolo, certo. È una domanda
Using
molto,
the Bible.
usando la Bibbia, è una domanda molto intelligente. In effetti, qua, se tu leggi Matteo capitolo 4, il diavolo fece proprio quello, usò le scritture contro Gesù. Ma anche, vediamo, secondo Corinzi 11, Paolo si difende degli apostoli cristiani che dice: loro sono apostoli, lo sono anch'io, eccetera, eccetera. Qui vediamo apostoli cristiani che nel nome di Gesù facevano segni, eccetera, però erano falsi apostoli. bene. Allora, appunto, la Bibbia mostra appunto che il diavolo si traveste da angelo di luce, secondo Corinzi capitolo 12. Il diavolo si traveste da angelo di Dio e usa le scritture. Bene, allora lì
So
la
how can I
sì,
discern?
è facile, non è difficile. Qui ci vogliono i doni dello spirito. Ok? Qui ci vuole un dono dello spirito che si chiama discernimento. Cioè, Dio ha provveduto tramite lo Spirito Santo i doni che possiamo discernere quali scritture sono applicabili e quali che non sono applicabili. Per esempio, il marito che dice: tu moglie devi starmi sottomessa. C'è anche quel momento. Moglie, io sono il capo della famiglia. Moglie, mi devi obbedire. Moglie, devi seguire, perché la Bibbia dice: mogli, siate sottomessi. E tu quindi mi devi essere sottomessa. Devi stare sempre sottomessa in continuazione perché io sono il capo della famiglia. Sembra biblico perché c'è una scrittura che dice: mogli, siate sottomessi. Però se tu c'hai il dono del discernimento, capisci che questo è un messaggio del diavolo. Perché? Beh, perché innanzitutto. E non è che tutte le scritture si applicano sempre, ok? Ecclesiaste capitolo 3, Qolet, capitolo 3, dice: c'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo. C'è un tempo per amare, un tempo per odiare, un tempo per accogliere, un tempo per disperdere, un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per salvare, un tempo per uccidere. C'è un tempo per ogni cosa. Quindi non è che puoi usare una scrittura, ok? Che Gesù dice: voi siete figli del diavolo. Giovanni 8:44 e dice: oh, che sta parlando a me? No, calma. Se tu sei nato di nuovo, non si applica a te. Se tu invece sei un cristiano falso, sì. Se tu sei un cristiano, virgolette, come loro i farisei, suppostamente popolo di Dio, sì, si applica a te, figlio del diavolo. Però se tu hai accettato Gesù Cristo, non si applica a te. I farisei applicavano la Bibbia contro Gesù e gli fa i miracoli con la potenza di Satana. In Matteo capitolo 12, e Gesù dice: attenzione, che se voi qui state offendendo lo Spirito Santo, che in me fa miracoli, e voi, chi offende lo Spirito Santo così è in pericolo di fiamme eterne. Quindi il punto è: il dono di discernimento ti mostra quale scrittura si applica. Nel caso del marito che esige obbedienza cieca dalla moglie, beh, qui entra il discernimento. E la conoscenza biblica, perché conoscendo la Bibbia tu sai che sì, c'è il tempo che la moglie deve essere sottomessa al marito, ma c'è anche un momento che il marito sottomettesse alla moglie. Come? Calma, questo non lo sente nessuna chiesa, appunto, perché ci sono chiese che non predicano bene. Però se vedi nella Bibbia c'è questo, in Galati 3:28 dice: in Cristo Gesù non c'è né maschio né femmina. Quindi, nel momento che tua moglie cammina in Cristo Gesù, non è più tua moglie, non è nemmeno una donna, è un angelo, perché sta camminando in Cristo Gesù. Come? Galati 5, verso 22-23, cosa dice? Uno che cammina nei doni dello Spirito, amore, pazienza, tolleranza, pace. Quando tua moglie cammina nei frutti dello Spirito, lei non è più tua moglie, è la moglie di Cristo. Lei è la principessa di Cristo, una figlia di Dio. In quel momento, come dice appunto in Atti capitolo 2, dice: nel tempo della fine io riverserò il mio spirito, dice il Signore, sui miei figli e sulle mie figlie, sui miei servi e sulle mie serve, ed essi profetizzeranno. Ora, se una figlia e una serva deve profetizzare, è chiaro che noi che ascoltiamo la profezia dobbiamo ubbidire. Non importa se la profezia viene attraverso di un pastore, un sacerdote, un leader religioso o un nessuno, un piccolo nessuno come me, o attraverso una donna. Ok? Può essere attraverso una figlia, una donna, una serva, una moglie, però se è una profezia di Dio, se è un messaggio di Dio, se è una cosa di Dio, non deve essere una profezia, eccetera. Basta che è una cosa del Signore. Per esempio, amiamoci, perdoniamoci, facciamo la pace. Questa è la più grande profezia che puoi ascoltare. E allora in quel momento lì non puoi andare dalla moglie e dire: moglie, c'è scritto nella Bibbia, sottomettiti. Sì, è scritto nella Bibbia, ma lei si deve sottomettere, come dice in 1 Timoteo 1:9. Cosa dice? La legge è fatta per i peccatori. Quindi quando la moglie cammina come moglie carnale, deve sottomettersi al marito, che deve camminare però nello spirito di Cristo. Che se anche il marito cammina carnalmente, lì non c'è né moglie né marito né matrimonio, ci sono due figli del diavolo che si odiano. Quindi il matrimonio non esiste, il matrimonio è benedetto solo quando è nel nome di Cristo, per la gloria di Cristo. Quindi in conclusione, dobbiamo E possiamo discernere con la parola, però dobbiamo discernere quale parola si applica, amare o odiare. C'è un momento per odiare, odiare il diavolo, odiare il peccato, e c'è un momento per amare. Amen.
Joseph, puoi darci un consiglio sobre
Sul.
sul discernimento?
Sì, un miglior consiglio è Matteo 7:20. Matteo 7:20, Matteo capitolo 7 verso 16 e verso 20, dice li riconoscerete dai loro frutti, cioè ci sono lì il capitolo che parla dei falsi profeti e dei veri profeti, e dice li riconoscerete per i loro frutti. Quindi i frutti è la cosa più facile. Infatti in Deuteronomio, credo capitolo 18, Dio dice quando viene un profeta e vi profetizza questo e quello, dovete aspettare a vedere se la cosa sia vera. Se la cosa non sia vera, allora non dovete temerlo, è un falso profeta. E potete anche lapidarlo. La Bibbia parla di lapidare. Lì Mosè dice di lapidare i falsi profeti. Non temete il falso profeta. Dovete aspettare a vedere se si compie. Infatti Gesù, sappiamo che Gesù è il vero figlio di Dio, è l'unico vero mandato da Dio, perché quello che ha predicato, quello che ha profetizzato è avvenuto. Okay? Non c'è nessuna condanna a quelli che non credevano a Gesù e che lo respingevano. Ai tempi di Gesù uno poteva andare in giro a uccidere i cristiani e non c'era nessun problema, perché Gesù non era ancora risorto, Gesù non era, i discepoli non hanno predicato come Paolo di Tarso, San Paolo uccideva i cristiani. Però quando Gesù gli è apparso, da quel momento in poi è stato responsabile, doveva o respingere Gesù di nuovo e andare all'inferno col diavolo o convertirsi, che si è convertito. Ok, in conclusione, i frutti mostrano cos'è che dà più gloria a Dio. I frutti mostrano come discernere se si applica questa scrittura o l'altra scrittura. Che a volte ci sono due dottrine diverse, tutte e due basate sulla Bibbia. Beh, qual è il frutto? Allora, il discernimento è cos'è che dà più gloria a Dio. Questa è una maniera che Dio mi ha parlato una volta, perché tu vai a una chiesa mormone e ti dicono la verità e ABCD. Vai alle testimoni di Geova e dicono no, è XX, tu vai in un'altra setta, vai in un'altra denominazione, vai in un altro edificio religioso con una croce più grande, quadri dipinti più belli, statue più gloriose, però le dottrine sono false. Come discernere? Cos'è che dà più gloria a Dio? I farisei predicavano meglio e di più di tante chiese cristiane di oggi. Si riunivano di più di tante chiese cristiane di oggi, digiunavano di più, pagavano le decime di più, evangelizzavano di più di tante chiese morte di oggi. Però i frutti qual erano? E come tante chiese di oggi? Frutti tristi, di tristezza, di liti, amore di soldi, pedofilia, false dottrine, portatemi le decime, Vangelo di prosperità. I frutti sono le basi che guardi i frutti. I predicatori che andate a evangelizzare dicono aprite la Bibbia in casa, aprite la Bibbia, leggete la Bibbia, però loro andate a evangelizzare i perduti, però loro evangelizzano solo quelli che portano soldi la domenica. Loro per le strade non vanno a evangelizzare i perduti come faceva Gesù. Dai frutti sappiamo che queste religioni razzolano, predicano bene ma razzolano male. Quindi anche se io come dice Paolo in 1 Corinzi 13, 1, 2, 3, dice: se predicasse con le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho amore, niente mi giova. Se io do tutto il mio denaro per i poveri, se non ho amore, non mi serve a niente. Quindi io posso predicare il Vangelo perfettissimamente con le dottrine più perfette, la comunione, il battesimo, eccetera. Però se il mio amore è uguale a quello dei farisei, se la mia ipocrisia è come quella dei farisei, sono cristiano così come i farisei erano popolo di Dio. Quindi devi vedere cos'è che dà gloria a Dio. Questa predicazione, questa dottrina di questa chiesa che predica perfettamente bene, però i frutti sono negativi, non ci sono anime perdute e salvate, le chiese sono vuote, sono un gruppo di vecchietti che sono lì per tradizione a scaldare panchine, Dio li benedica, però è una tradizione, i frutti non ci sono. Quindi, anche se la dottrina sono perfette, però la strategia è sbagliata. Va bene? Quindi, guardare cos'è che dà gloria al Signore.
Wow, molto chiaro. Tutti possono avere questo dono del discernimento?
Sì, questo è un dono basico che chiunque che c'è lo Spirito Santo lo riceve. E, cioè, quando riceviamo lo Spirito Santo, riceviamo tutti i doni dello Spirito. Sono, ci sono 8 doni dello Spirito in 1 Corinzi 12, ci sono 8 doni, però che sono miracoli, lingue, interpretazione, il dono di conoscimento. Però i doni più importanti non sono quelli appariscenti come le lingue, i miracoli. Okay? I doni più importanti sono gli invisibili, e cioè fede, amore, discernimento, discernimento e fede, conoscenza, sono doni che non si vedono, però sono i più importanti. Perché se non hai fede non puoi seguire Gesù, se non hai discernimento non sai se stai parlando con un diavolo camuffato o con uno che rappresenta Gesù. Quindi fede, discernimento, okay? Fede, discernimento e conoscenza. Va bene? Quindi, tutti possiamo esercitare questi doni. Io, per esempio, sono 8 anni che esercito i doni di guarigione e vedo ogni volta che prego per gli ammalati, sempre guariscono. Cioè, la maggioranza, anche i gruppi, 80-90% delle persone che prego gli ammalati guariscono. Okay? E quindi perché mi sono esercitato, perché mi sono rifiutato di accettare che Dio è morto, Dio è vivo e funziona, infatti. E quindi discernimento è un dono che tutti abbiamo se lo esercitiamo, però se noi andiamo in chiesa a scaldare la panchina, è chiaro che non è il modo. È come un soldato che va a fare la guerra e se la passa la sua guerra è 2 ore a settimana e si siede a ascoltare sermoni su come combattere la guerra, perché così non è il modo di vincere la guerra. Non è i cristiani dei primi 300 anni, non hanno conquistato il mondo scaldando panchine in una chiesa piena di sermoni perfetti, andavano a morire. E sacrificavano tutto il loro denaro, il loro tempo, le loro famiglie, i loro figli venivano uccisi, continuavano. La moglie o il marito veniva ucciso, continuavano. E loro venivano crocifissi, morivano lodando il Signore. Però oggi la maggior parte delle chiese, quello che si sacrifica in chiesa è una piccola offerta, meno di quanto uno paga una prostituta. Cioè, questo è quanto Dio viene valorizzato oggi. Oggi una prostituta costa più dell'offerta domenicale in chiesa. Quindi Dio è valorizzato di meno di una donna di strada, e lo so che sto offendendo alcune persone, ma offendetevi, dobbiamo offenderci, pentirci, cambiare, svegliarci, alzarci dalle nostre sedie a rotelle paralitiche chiamate panchine di chiesa, uscire nelle strade come Gesù, così come molti preti e pastori e chiese predicano, però non fanno, grazie a Dio per quelli che lo fanno. Quindi per favore offendiamoci, dobbiamo offenderci un poco. Se il Vangelo non offende, non è Vangelo. Che Gesù dice chi non è con me è contro di me, Matteo 12, e la stragrande maggioranza erano contro di lui. Un Vangelo che fa piacere, che solletichi le orecchie, è un Vangelo falso. Un Vangelo che compiace solo i capi di Stato, i ministri, i politici, le banche, è il Vangelo del diavolo. Il vero Vangelo è uno che offende. Offende il diavolo, i suoi demoni, i figli del diavolo, gli ipocriti, i corrotti e i falsi religiosi. Bene? Gloria al
Amen.
Signore.
Will you help me make a little resume in Italian? So you told us so far that the Lord speaks to you through the Holy Spirit and through the Bible.
Sì, tu dici che lo Spirito Santo parla attraverso Dio, parla attraverso lo Spirito Santo e attraverso la Bibbia.
Yeah, this is a little resume.
Quindi vuoi fare un piccolo riassunto?
So you taught us that the Lord speaks to us through the Holy Spirit and the Bible.
Quindi ho insegnato che Dio parla attraverso lo Spirito Santo e la Bibbia.
But to discern
Però
when the Bible applies,
per discernere come e quando la Bibbia si applica,
we need to have the gift of discernment
ci serve il dono di discernimento
and that we will discern
e che possiamo discernere
with whatever gives more glory to God.
in base a qual è la cosa che più dà gloria a Dio. Esatto.
Yes.
Beh, vedo che hai capito bene.
Now, I want to ask you, besides the Holy Spirit and the Bible,
Ah, quindi tu chiedi a parte lo Spirito Santo e la Bibbia.
are there other ways that God speaks to us?
Vi sono altri modi attraverso i quali Dio parla?
Does God speak to you through feelings?
Sì, ho capito. Sì. Quindi tu vuoi sapere, è quello l'unico modo che Dio ci parla? Beh, Dio ci può parlare attraverso rivelazioni dirette, che Dio ci rivela, per esempio, che so, dipende dalla tua domanda. Per esempio, tu c'hai un negozio che sta andando in fallimento, le tasse, eccetera, 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 e tu gli chiedi, Signore, chiudo il negozio. Cosa faccio? Allora tu vai a dormire e preghi, ma la sera, la mattina, il pomeriggio, a un certo momento, specialmente leggendo il Vangelo, a un certo momento dice, voglio fare questo.
Senti, so senti. God answers you also practical things?
Sì, Dio ti risponde, sì, Dio ti risponde se devo sposare questa donna, quest'uomo, devo trovare un lavoro qui oppure là. Dio ti risponde, per esempio, se c'è...
Le cose pratiche?
Le cose pratiche, sì, sì, finanziarie, matrimoniali, un figlio che si droga, come evitare che giunga a quel punto. Dio, tutte le cose pratiche Dio ti risponde.
So God speaks to you through revelation, you said. That's
Dio
way.
Ci parla attraverso rivelazione, attraverso segni, attraverso sensazioni. Può venire un amico e darti un consiglio, tu scopri che è basato sulla Bibbia. Viene un altro amico e ti dà un consiglio migliore, più intelligente, più in gamba, però non va con la Bibbia. Allora sai che uno è del diavolo, l'altro è di Dio.
Mm-hmm.
Capisci?
So another way God speaks to us is by revelations. Translate.
Sì, sì, il Signore parla attraverso rivelazioni anche.
And you said even somebody can come and tell you things that are from the Lord.
Qualcuno può venire a dirti qualcosa, che può ricevere un messaggio oppure un consiglio da parte del Signore, e tu, Bibbia alla mano, devi discernere se viene da Dio o no.
Are there any other ways to discern except just the Bible in your hand?
Sì, sì, per esempio, ci sono altri modi di discernere se che il Signore ti sta guidando in una certa direzione, non solamente attraverso la Bibbia. Sì, sì, se dopo tutti questi segni e conferme e passi vari che ti ho elencato, ancora tu c'è qualche piccolo dubbio, c'è ancora un'altra cosa che puoi fare. Guarda, su Colossesi 3:15, ecco qui, Colossesi, l'epistola di San Paolo, dice, cominciando dal 14, dice: sopra tutte queste cose rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Quindi una cosa deve essere in amore. L'amore di Dio deve sempre pervadere una decisione, cioè per la sua gloria. E verso 15, molto interessante, dice: e la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati in un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. E la parola di Cristo abiti in voi copiosamente in ogni sapienza. Quindi la pace di Dio alla quale siete stati chiamati, regni nei vostri cuori. Devi sentire questa pace nel tuo cuore, questa sensazione che, questo mi dà pace. E specialmente se devi sposarti, se devi prendere decisione, se c'hai due lavori, un lavoro che ti dà il doppio di soldi e l'altro lavoro ti dà la metà. Però calcola bene, se tu lavori ti dà più soldi, magari devi lavorare più ore, quindi hai meno tempo per studiare la Bibbia, per evangelizzare, per amare il Signore, amare la famiglia. L'altro lavoro ti dà meno soldi, dovrai mangiare meno carne e mangiare cibi meno costosi, non potrai cambiare la macchina, dovrai andare a continuare con i vestiti dell'anno scorso, però ti dà più tempo per leggere la parola, per amare il Signore, per amare la famiglia. Quindi cos'è che ti dà più pace? Ti dà più pace avere più soldi e meno tempo col Signore? Probabilmente no, se sei un figlio di Dio. Se ti dà più pace, quello vuol dire che non sei figlio di Dio. Se sei figlio di Dio, ti darà più pace un lavoro con meno soldi, però con più tempo per studiare la Bibbia, tempo per evangelizzare. Quindi la pace, quindi prendi una decisione, ti senti inclinato, è una decisione, poi aspetta a vedere qual è la cosa che più ti fa sentire rilassato, in pace con Dio. Amen.
Amen.
Guarda, anche Filippesi 3:7, che dice: e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Quindi la pace di Dio sorpassa l'intelligenza della mente carnale, del discernere, del capire, capisci? Una cosa non ti dà pace, anche se il tuo discernimento ti dice ok, facciamo così, però non hai pace, e il tuo discernimento può sbagliarsi. La pace, come dice in Colossesi 3:15, è una parola greca che vuol dire giudice, che la pace giudichi, quindi la pace nel nostro cuore dà giudizio. Capisci? Perché se siamo vicini al Signore, la sua pace agirà come da giudice, come da arbitro. Va bene? Quindi la maniera migliore per fare una decisione quando sei indeciso è di concentrarsi ad amare il Signore di più, a leggere la parola di Dio, specialmente i Vangeli. Ok? E non andare a leggere le guerre nel libro di Esodo o dei Numeri, le guerre di Israele per uccidere i nemici. Ok, cerca di applicare il Vangelo innanzitutto, il resto della Bibbia è secondario paragonato al Vangelo. Il Vangelo è il fondamento di tutto. Quindi la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Va bene? Quindi attenzione, la pace è un punto importantissimo per discernere, sapere cosa dobbiamo fare.
Giuseppe, una testimonianza come Dio ti ha parlato?
Come Dio mi ha parlato. Beh, guarda, sono tutti questi anni che servo al Signore, ho cominciato da abbastanza giovane. Mi sono trovato a attraversare diversi rubiconi, attraversare diversi frangenti, diverse decisioni che hanno determinato diverse svolte nella mia vita, che se avessi fatto decisioni sbagliate, oggi non sarei qui dopo 39 anni a servire Gesù con una famiglia meravigliosa, una moglie che ama il Signore e che serve Gesù insieme a me come missionaria, 6 figli che tutti e 6 amano il Signore, leggono la Bibbia e la predicano, non esistono problemi di droga, di assuefazione a internet, Facebook, pornografia, videogames, non abbiamo televisione in casa, vediamo solo film cristiani. Io lodo Dio ogni giorno per la famiglia meravigliosissima che il Signore mi ha dato, però questo non è stato casualmente, è stato frutto che il Signore mi ha dato per la mia obbedienza alla Sua parola, la mia decisione di seguirlo. Quindi non è che la fortuna, non esiste la fortuna bendata, esiste la decisione. Deuteronomio 30, verso 19, dice: Israele, io ascoltami, io metto davanti a te oggi la benedizione e la maledizione, la vita e la morte, scegli la vita. Galati 6, versetti 7-8 dice: non vi ingannate, non potete beffarvi di Dio, quello che uno ha seminato mieterà, vita o morte. Ok, quindi il risultato delle benedizioni, e che io ne ho tante, sono state perché ho scelto Gesù quando era più conveniente scegliere il mondo. Ho scelto l'evangelizzazione quando mi conveniva sedermi su una chiesa, ascoltare sermoni, pagare qualcuno che lo predicasse per me, io una monetina alla settimana per mettere a dormire la mia coscienza. Era più duro per me andare a evangelizzare, cominciato da 25 anni che non conoscevo la Bibbia, non conoscevo niente, non conoscevo teologia, cominciare a evangelizzare nelle strade, solamente conoscevo un versetto, poi memorizzato due, poi tre, poi ogni giorno memorizzavo. Dal momento che ho ricevuto, tutto è cominciato quando ho ricevuto lo Spirito Santo. Ho cominciato a evangelizzare e la mia teologia si è sviluppata nelle strade evangelizzando i perduti, facendo teatrini, ho imparato la chitarra, un poco, basta abbastanza per cantare il Vangelo, e facciamo teatrini, facciamo rappresentazioni nelle scuole. Siamo andati ieri in una scuola, abbiamo evangelizzato 300 adolescenti qui in spagnolo, naturalmente siamo in Sud America, e tutti hanno ricevuto Gesù. Dopo il teatrino di 20 minuti che parlava di droga, di Facebook, di stregoneria e tutto, e c'era gente che piangeva, ho potuto predicare 20 minuti, 20 minuti al teatro e 20 minuti la predicazione. È stato bellissimo, evangelizziamo in molti modi. Quindi, come ho ascoltato io la voce del Signore? Mi ricordo, ho dovuto viaggiare in diverse nazioni, e mi ricordo il primo viaggio missionario che ho fatto nel 78. Sono andato dall'Italia, sono andato in Venezuela. E ho pregato, siamo stati ad andare, ho pregato, pregato, pregato. Alla fine, sai, quando le decisioni sono importanti, tu devi continuare a pregare, non finché arriva il punto che la tua indecisione, la maggioranza per sì e la minoranza per il no. Devi continuare a pregare finché una decisione esplode, sovrabbonda, strabocca di te, e devi farla, se no muori, ti senti morire. E sono partito per il Venezuela. E lo stesso quando ho passato diverse. Sono andato solo, sono andato. Nel 78. E lo stesso quando ho decisioni grandissime riguardavano i miei figli, quando abbiamo evangelizzato nei paesi ex comunisti dell'Europa dell'Est per 20 anni, e spostarsi da una nazione all'altra, dall'Ungheria alla Romania, alla Polonia, alla Serbia. Decisioni importanti, importantissime, che
E
ogni.
com'è che Dio ti ha parlato?
E semplicemente io pongo le domande a Gesù, dico: cosa devo fare, Gesù? E lui mi risponde subito. Infatti dice la Bibbia: prima che chiedi io già ti ho risposto, dice Isaia capitolo 30, prima che chiedi già ti rispondo. Però il fatto è che la nostra antenna alle volte ha difficoltà a ricevere. Allora cosa faccio? Le decisioni importanti. Cioè, Mi dispiace, non vorrei sembrare troppo suonare la tromba di quanto sono spirituale, perché si può perdere benefici quando tu suoni la tromba di come preghi, non mi piace dirlo, però
No, Joseph, per me è solo come
un
un
esempio.
esempio.
Io, guarda, imparare a mettersi in ginocchio, praticamente io tutti i giorni punto a inginocchiarmi davanti a Gesù, specialmente quando sono solo. Lo facciamo anche insieme, perché noi siamo una famiglia che preghiamo insieme e rimaniamo insieme, mangiamo insieme, leggiamo la Bibbia quando si mangia e quando non si mangia. E, ecco, e la mattina, quando appena mi sveglio, la sera prima di andare a dormire, mi piace mettermi in ginocchio e ascoltare Gesù, ascoltarlo, meditare sulle sue benedizioni, amarlo, benedirlo, lodarlo, che la migliore preghiera è lodare il Signore. E così, e dopo che lo lodi un po', ti metti in silenzio e lui ti parla. Penna e carta, scrivere quello che dice. Perché ci dà, in quei momenti, quando preghi in segreto, lui ti parla, senza la distrazione di altre persone vicino, possibilmente. Che la preghiera in pubblica non è che vale molto. La vera preghiera, come dice Gesù, Matteo capitolo 6, quando vai nella tua camera, chiudi la porta e prega in segreto. E come faccio? E se ancora ho dei dubbi, cosa faccio? Vado in un parco, prendo la Bibbia e comincio a leggere i Vangeli. Ok? Vangeli, specialmente dove Gesù parla ai discepoli, per esempio, o alle pecore, non quando parla il diavolo alle capre, ai farisei, alle pecore. Io sono una pecora. E per esempio, per dare un esempio, Matteo capitolo 5, 6 a 7, quello è uno dei miei preferiti, per esempio Giovanni, dal 13 al 17. E io non prego mai come pregano nelle religioni, cioè a ripetizione, con la candelina, quelle lì sono. Perché non esiste nella Bibbia, neanche il Padre Nostro è una preghiera che nessuno ha mai ripetuto nella Bibbia. Le preghiere non si ripetono, non esistono due impronte digitali identiche, due fiori uguali, due gocce d'acqua identiche, non esistono. Dio odia la monotonia, la ripetizione, le nenie, sai, quei canti indù. Gli indù che cantano, ok, religioni, no. Ecco, oggi alcune forme di cristianesimo sono diventate così, ripetono, 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 e praticamente lo puoi ripetere mentre dormi. Invece Gesù in Matteo capitolo 6 dice, capitolo 6 verso 7, dice: quando pregate non usate vane ripetizioni come i pagani. E dopo insegnando Padre Nostro, una preghiera che si prega in 10 secondi, 15 secondi. Però anche la preghiera, anche il Padre Nostro, non ha detto quando pregate ripetete questo, ha detto quando pregate, pregate così, un esempio. Infatti nessuno in tutta la Bibbia ha mai ripetuto il Padre Nostro. È un esempio, un campione, come pregare. Dacci oggi il nostro pane. Se nella tua casa c'hai 5 kg di pane, cosa preghi per il pane? Te l'ha già dato. Magari prega che non hai soldi per l'affitto, prega che magari tua moglie vuole divorziare, prega che tuo figlio si droga, prega che tuo figlio non si droghi mai. Prega per quello che hai bisogno, non pregare e dacci oggi il pane quotidiano. Questo cosa ripeti ogni giorno? Che magari c'hai 6-7 kg a casa di pane e però non hai un paio di scarpe, magari non sai discernere la Bibbia, non hai conoscimento per capire la Bibbia, non sai come evangelizzare, non sai come cacciare demoni, non sai come imporre le mani agli ammalati e guarirli. Quello prega. Cosa preghi per il pane che te l'ha già dato e non sai come imporre le mani per guarire un infermo? Prega che Dio ti aiuti a sviluppare, non a darti, ma a sviluppare, perché se c'è lo Spirito Santo già te l'ha dato, a sviluppare i doni di guarigioni, i doni di seguire Gesù, di evangelizzazione, capisci?
I have a question. I was with you, we were in Europe, no? And the Lord told you specifically to come to South America, and He told you specifically Peru, and He told you even the city. How did you know it was God speaking to you and not just your idea? Can you please translate?
Sì, com'è che il Signore mi ha detto, eravamo in Europa, infatti eravamo insieme, anche tu eri lì nella nostra missione, e l'anno scorso, gennaio, il Signore mi pregava, il Signore mi ha detto il nome della città, cioè dall'Europa devo venire, mi ha detto andare in Sud America, andare in Perù, mi ha detto persino il nome della città.
How did you know it wasn't just your
E
idea?
adesso siamo qui in Sud America, nello specifico posto che Gesù ci ha mandato, come dici?
How did you know it wasn't just your idea?
Come faccio a sapere non era la mia idea?
And by the way, this was in preparation for the end time that the Lord told us to come.
E questo in preparazione per il tempo della fine, perché avrà la tribolazione, l'anticristo. Sì,
So the Lord told you specifically a name. How did you know it was God?
perché il Signore mi ha dato, perché tutti questi passi che io ho delineato in questo messaggio e il Signore li ha adempiti, capisci? Era in base alla parola, era in base al mio desiderio, era in base, mi dava pace nel cuore, ho analizzato i pro e i contro, ho messo tutto sulla bilancia, e la bilancia indicava sempre una direzione, desiderio in quel continente, quella nazione, quella città. Capisci? Poi ne ho parlato con i fratelli e tutti piano piano hanno pregato e tutti quanti hanno ricevuto una conferma che questo era il posto. Quindi la pace nel cuore era in base alla parola, era per evangelizzare, era per la gloria di Dio, eccetera. Tutti i passi che ti ho dato, l'ultimo era la pace nel cuore, ci sentivamo, tu ti ricorderai, ci sentivamo felicissimi di venire. Abbiamo venduto tutto, ci abbiamo messo 10 mesi, abbiamo venduto mobili, tutto, eccetera. Quello che non abbiamo potuto vendere abbiamo regalato all'orfanotrofio e i soldi non c'erano. Però in questi 10 mesi, non si sa come, il Signore ha moltiplicato i polli nella pentola, ha moltiplicato i soldi. Tu stessa, tua madre, tu ti ricorderai, tua madre ti ha regalato un appartamento che Dio ti benedica, hai venduto, e con quello, quei soldi sono stati abbastanza giusto per i biglietti dell'aereo, gloria al Signore, altri miracoli, il Signore ci ha dato i soldi per arrivare qui, sbarcare, comprare la cucina, un frigorifero, eccetera, quello che serviva per poter sopravvivere qui, e il Signore ci ha dato anche i soldi per sbarcare. E per i primi mesi che io parlavo già spagnolo, voi no, i primi mesi che voi non potevate evangelizzare via dalla lingua, cioè, il Signore ci ha dato dei soldi extra per sopravvivere. Poi ovviamente quando si evangelizza si passa il cappello, il Signore benedice e aiuta in un altro modo. E adesso siamo qui quasi un anno e il Signore sta benedicendo moltissimo, l'evangelizzazione va a gonfie vele, era la volontà del Signore. E per esempio uno sbaglio che abbiamo fatto, pensavamo di andare in Kenya, in Africa, e era nel 2010, no? O 9, verso, insomma un anno, due anni prima, verso il 2009, e pensavamo di andare in Africa, insomma, infatti ho fatto un viaggio, un lunghissimo viaggio di evangelizzazione di un 4-5 mila chilometri per raccogliere i fondi, questo, tutto è andato storto, il veicolo si è rotto, le finanze non entravano, tutto andava storto, allora e alla fine abbiamo pregato, pregate, Signore, e il Signore ha mostrato che la direzione era la direzione sbagliata.
So basically, the fact that the Lord provided the money for the ticket and everything was flowing, it was like a confirmation.
Sì, esatto. Tu ti chiedi, quindi una conferma è stato che il Signore ha provveduto, sì.
Because the other time it didn't.
Sì, l'altra volta non ha provveduto. Quindi la direzione sbagliata, tutto andava storto, i soldi non arrivavano, i biglietti per l'aereo non venivano, il veicolo si era rotto, cioè tutto andava storto. Questo ci ha fatto disperare, ci ha condotti a chiedere al Signore, perché al Signore non è sufficiente chiedergli un quattro preghierine ripetute, devi chiederlo con viso a terra, in ginocchio, faccia a terra, pregare in lingua, in italiano, pregare forte, con tutto il cuore e ripetutamente tutti i giorni finché il Signore, finché, non che il Signore risponde, perché ti risponde prima che chiedi, ma finché la tua antenna finalmente, il tuo cuore finalmente si apre a ricevere quello che Dio ti dà e allora ricevi la pace. E allora abbiamo fatto marcia indietro, riparato il nostro furgoncino, siamo ritornati in Europa dell'Est e abbiamo pregato un altro anno. Ok, non avevamo troppa fretta perché dice: beh, vediamo un po', qui la evangelizzazione va bene. Eravamo in Romania a quei tempi. E dopo un anno mi ricordo che i bambini si erano ammalati, cosa abbastanza insolita perché noi crediamo nelle guarigioni miracolose, i bambini guariscono molto velocemente perché scacciamo il diavolo alla malattia e Gesù entra con la guarigione, gloria al Signore per quello. Però è successo l'inverno scorso, era dicembre, gennaio, i bambini si ammalavano a rotazione, ma questo è insolito. Eravamo lì in una zona che lì il freddo tra 10 e 20 è sotto zero, il freddo si ammalava in continuazione, io avevo tosse. E allora il Signore mi ha parlato e ho sentito forte: che facciamo qui a lottare contro il generale inverno? E allora ho detto: perché non abbiamo pregato. In gennaio 2011 il Signore ci ha mostrato di venire esattamente qui in Sud America, e da allora, dopo 10 mesi, eravamo sull'aereo volando, e l'aereo stava cascando, tra l'altro. Ti ricordi?
Yes.
L'aereo. E siamo arrivati a circa 500 chilometri dalle coste del Sud America, verso la Panama, stavamo per sorvolare Panama per entrare in Colombia, quindi arrivare in Perù, e l'aereo ha cominciato a cadere proprio come una pietra. Ho guardato l'orologio apposta, per 50 secondi l'aereo cadeva, 50 secondi, non era un vuoto d'aria normale qui, e tutti si sono paralizzati, una paralisi. E noi abbiamo cominciato a lodare il Signore, a sgridare il diavolo nel nome di Gesù Cristo. Sgrido Satana. E ho già dovuto lodare Gesù per la potenza di Gesù. Questo aereo non cadrà, non avremo incidente. Eravamo sull'Atlantico. Dopo 50 secondi di caduta libera, bang, l'aereo si è stabilizzato. Dopo 50 secondi di preghiera disperata. Alleluia. E tu ti ricordi, no?
Yes, yes. Yes,
come ti sentivi?
I was actually sleeping. I can walk me up.
All right.
All the screaming.
Dice,
woke me up.
Tu dormivi, tutto, le grida ti hanno, yes, ti hanno svegliato. Yes. Also, the people were.
Yeah, people started praying desperately. Also,
the other people, what did you hear from the other people?
The passengers all around were screaming and yelling, sì, and some of them were praying.
Quindi tu ti sei svegliata per le grida di tutti i passeggeri.
Mm-hmm. Yes.
Sì, e noi non gridavamo, noi pregavamo.
Yes.
Quindi è stata una sveglia abbastanza drastica.
Allora, Joseph, quanto è importante poter ascoltare la voce del Signore in questo particolare tempo che stiamo vivendo?
Beh, è molto importante perché in base alle profezie bibliche che noi insegniamo abbastanza frequentemente, sta venendo l'Anticristo, sta venendo la tribolazione. Gesù ha detto in Matteo 24:29 che il rapimento viene dopo la tribolazione. Vediamo in Seconda Tessalonicesi capitolo 2 che, contrariamente a quello che si insegnano in tante dottrine, il rapimento non viene prima della tribolazione, ma il contrario, viene dopo la tribolazione, perché secondo il Tessalonicesi 2 dice che prima che torna il Signore dovrà mostrarsi il malvagio, il figlio del diavolo, l'anticristo. Quindi arriverà la tribolazione. È inutile che dormiamo qui illudendoci che il Signore ci porterà con un taxi o un tappeto rosso in cielo. Non è così, passeremo la tribolazione. Quindi prepararsi. Se non possiamo ascoltare la voce di Dio, non saremo in grado a sapere cosa dobbiamo fare. Lo Spirito Santo è sempre lì guidandoci, ci insegna, ci mostra come poter essere un balzo in avanti del diavolo, sempre un passo in avanti. Vediamo in Apocalisse 12 che il dragone, che è il diavolo, cerca di combattere figli di Dio, la donna sarebbe la sposa di Cristo, Apocalisse 19:7, la sposa di Cristo. Però Dio protegge la donna per tutta la durata della tribolazione, che vediamo Apocalisse 13:5, sono 42 mesi, oppure 1260 giorni, come dice Apocalisse 12:6.
Quindi, com'è che Dio la protegge?
E appunto, Dio la protegge perché ci dice dove andare, ci dice cosa fare. A noi ci ha detto di venire in Sud America, perché mi aspetto la tribolazione molto presto. Mi aspetto in qualunque momento, in qualunque giorno può sorgere l'anticristo e fare stipulare il famoso patto dei 7 anni, e Daniele 9:27, che poi interromperà alla metà, Daniele 11:31, e collocando l'abominazione della desolazione, la quale, dice Gesù, quando la vedrete, Matteo 24:15-21, e fuggite perché vi sarà grande tribolazione. Quindi in qualunque momento può sorgere questo nuovo Hitler, Stalin, cioè, però il diavolo incarnato, vediamo in Apocalisse 13, che farà un patto di 7 anni, lo infrangerà dopo 3 anni e mezzo, collocherà l'abominazione della desolazione, ok, che Apocalisse 15:16 in su è probabilmente l'immagine della bestia. Quindi collocando l'abominazione, questo causerà la tribolazione. Ora i cristiani saranno perseguitati, la donna viene protetta, in Apocalisse 12 vediamo, però nello stesso capitolo mostra la donna viene protetta, la sposa di Cristo che è obbediente, però i cristiani disobbedienti, i cristiani che non si preparano, ok, il stesso capitolo, verso 17, vengono perseguitati, vengono attaccati direttamente, perché non hanno la protezione di Dio come la donna. E Apocalisse 13:7 dice vengono distrutti, vengono vinti dal diavolo, cioè vinti così come il diavolo ha vinto i cristiani nella Russia della rivoluzione stalinista, nella Cina della rivoluzione maoista, come i cristiani vengono vinti oggi in tutte le nazioni musulmane, i cristiani perdono, le chiese bruciate, i cristiani vengono uccisi. cristianesimo viene sconfitto oggi nel mondo, fisicamente, non spiritualmente, che Gesù non può sconfiggerlo, però le chiese, nelle chiese nel mondo è in totale ritirata. L'armata di Cristo nel mondo viene sconfitta di giorno in giorno. Ok, quindi entrerà la tribolazione e verranno distrutti completamente, tranne la donna che viene protetta, come dice Apocalisse 12, 6 e 14, protetta, Daniele 11, dal 31 al 35, dice l'Anticristo depone l'abominazione, questo scatena la tribolazione, ok? E lì si vede che verso 32 dice quelli che conoscono il loro Dio faranno opere potenti, però gli altri, ok, verranno uccisi, molti di loro, col saccheggio, col fuoco, con la spada, e per molti giorni della tribolazione, va bene? Quindi in questo momento, in questo frangente che sta per iniziare, è già iniziato, nei paesi musulmani c'è già tribolazione, in Cina c'è già tribolazione, che le chiese nel mondo occidentale sono al 99% in letargo, mezze morte, perché il diavolo le ha assopite, inlettargite, corrotte col denaro, col materialismo. E si va in chiesa domenica un'oretta, però durante la settimana adorano il denaro, è chiaro. Quindi le chiese nel mondo occidentale sono 99% morte e stramorte, come dice in Apocalisse capitolo 3 verso 1. Chiesa di Sardi, al nome di che sei vivo però sei morto. Nel mondo dove la chiesa è perseguitata, Cina, Africa, paesi musulmani, la chiesa è molto potente. Cioè vengono perseguitati nel senso quei cristiani che non ubbidiscono, non si preparano e continuano a sedersi nelle panchine della domenica lì, e lì le chiese sono dei bersagli. Bersagli da festa chiotti, seduti lì a dormire domenica mattina, invece di essere attivi, avere chiese nelle case, adunarsi nel segreto delle case, 5, 10, 15 credenti invece di 100, 200, 300, bersaglio facile. Quindi come faceva la prima chiesa cristiana dei primi 300 anni, adunarsi nelle case in segreto. Quindi anche nei paesi dove sono perseguitati, la chiesa che dorme nell'edificio della domenica vengono perseguitati, come vede appunto le chiese bombardate in Egitto, in Sudan, Yemen, Pakistan, eccetera. Però i cristiani veri attivi che seguono il piano di Gesù, che si riuniva con i suoi discepoli nelle case in segreto, quelle continuano e si moltiplicano e sono vincitori. Quindi siamo o cristiani perditori e che saremo sconfitti, non spiritualmente ma sì fisicamente e uccisi anche, o cristiani vincitori perché seguiamo lo stile di Gesù. La chiesa che Gesù ha istituito per i primi 300 anni si adunava nelle case, ma esisteva un tempo, si riuniva nelle case, si dice in italiano, ma esisteva un tempio, una chiesa edificio per 300 anni, sempre si riunivano nelle case, che non costano milioni di dollari, non serve spremere i soldi ai poveri fedeli, non serve niente, la chiesa che mangiava insieme, eccetera. Quindi entreremo in un tempo adesso che la Chiesa vittoriosa sarà quella che si riunisce nelle case, che sa come nascondersi, sa. La nostra difesa non sono come il falso, come gli americani che stanno bombardando Iraq, Afghanistan, voglio fare una guerra in Iran. Quella non è la maniera di vincere il mondo, non è bombardando i nemici, uccidendoli, non è uccidendo i Bin Laden. Il vero cristianesimo è convertendo, evangelizzando i Bin Laden, evangelizzando i musulmani, convertendo quelli che vogliono convertirsi. E quelli che invece ti uccidono, bene, siamo martiri per Gesù. Però la nostra difesa non è bombardare i musulmani, è evangelizzarli, come la prima chiesa ha evangelizzato l'impero romano. Va bene? Già nei paesi musulmani l'unica unità che loro hanno è perché sono uniti nell'odio contro il suppostamente cristiano, tra virgolette, occidente. Però loro si lamentano, si odiano l'un l'altro, si fanno la guerra l'un l'altro. Le donne sono a livello di schiavi. Cioè i regimi islamici crollerebbero immediatamente se l'Occidente non li bombardasse, non li odiasse. E l'odio contro l'Occidente che li tiene uniti. Amen. Quindi la donna sarà protetta, uno, ascoltando la voce del Signore, due, discernendola, e tre, mettendola in pratica. Quindi il Signore ti dirà dove andare, con chi andare, no, con chi andare. Non andare con cristiani falsi, Perché la Bibbia profetizza che nel tempo della fine ci saranno cristiani falsi, molti Giuda che ti tradiranno per meno di 30 denari. Quindi non camminare con lo zoppo, se no zoppicherai anche tu. Non ti riunire a una chiesa piena di Giuda e piena di mezzi cuori. Cioè, i cristiani della domenica mattina non sono cristiani veri fin quando non cominciano a evangelizzare. Cioè, non saprai mai se tu seduto in una chiesa hai veramente la salvezza. Quindi, com'è la protezione di Dio? Semplicemente guardare il Vangelo, come faceva Gesù. Quindi, importantissimo imparare ad adorare il Signore nelle case. Questo è assolutamente essenziale. Queste di chiese museo della domenica non servono a niente. Non servono a niente, non sono neanche scritturali. E come lo sappiamo, è semplice, perché Gesù non aveva queste cose. Gesù non aveva questi templi. Perché sono è denaro sperperato a fare.
Allora è rado andare all'iglesia?
Beh, guarda, Dio ama tutte le chiese.
So,
Ah,
is it wrong to go to church?
sì,
So, we shouldn't go to church anymore.
tu vuoi sapere se è sbagliato andare in chiesa? No, puoi andare in chiesa, però non è la maniera scritturale. Dio ama tutte le chiese.
So, churches are unscriptural.
No, la chiesa è scritturale, però la chiesa che Dio ha creato, cioè gli esseri, i credenti, la chiesa sono i credenti, non sono gli edifici. Non sono le persone che non sono scritturali, sono gli edifici. Che gli edifici ti danno l'impressione che tu vai, ti siedi un'oretta, hai ubbidito a Dio, è sbagliato. Praticamente la vera chiesa sono i credenti, va bene? L'edificio non serve a niente. Perché, come lo sappiamo, perché Gesù non l'aveva. E non è un sacrilegio, non è un'eresia. Gesù non l'aveva. Okay? Quindi non serve. I farisei avevano gli edifici, i cristiani no. E perché oggi ci sono? E perché oggi il cristianesimo è fuori binario? E beh, allora vuol dire che Dio non li ama? No, Dio li ama. Ama le persone, però non l'edificio. Le persone, non le statue. Okay? Niente di male avevano dipinto. Anch'io ho dipinti di Gesù nella mia casa, però quando tu senza quel dipinto non puoi pregare, allora quel dipinto diventa il tuo Dio. Capisci la differenza? Non è sacro il dipinto, è lo spirito di Dio che è sacro, va bene? Quindi la protezione nostra sta nel seguire il Vangelo. Come faceva Gesù? E Gesù si muoveva, si spostava, si riuniva ovunque, qualunque casa entrava, qual era la sua Era la sua base, non era la sua chiesa, perché chiesa non è l'edificio, non c'entra niente l'edificio con la chiesa. Chiesa è nel dizionario moderno che hanno messo a chiesa vuol dire edificio, ma nella Bibbia la parola chiesa è ecclesia. Cos'è ecclesia? È credenti cristiani, non edifici cristiani. Quindi è un inganno del diavolo chiamare edificio come chiesa. Quindi dov'è la protezione? La protezione è ascoltare da Dio, metterlo in pratica. Unirsi, riunirsi con i credenti veri, non quelli che scaldano panchine. Non saprai mai uno che scalda panchine se è veramente salvato o no. Fin quando non comincia a dare la salvezza ai perduti, allora non puoi dare la salvezza se non ce l'hai. Ma fin tanto che tu sei uno che ascolta prediche e basta, non potrai sapere se sei salvo. Quindi cominci a evangelizzare e se ci riesci, allora vuol dire che ce l'hai la salvezza. Se non dai la salvezza per sapere che ce l'hai, mi segui? Se tu sei una lampadina che non dà luce, come fai a sapere che ce l'hai la luce? Se tu non dai mai amore, fai sapere che c'hai amore. Se tu non sei una moglie fedele, come fai a sapere che c'è la fedeltà? Se tu sei un marito adulto, come fai a sapere che sei fedele? Capisci? I frutti mostrano se questa moglie è una vera moglie, è un vero marito, se questa chiesa è una vera chiesa o una chiesa falsa. In Apocalisse 2 e 3, capitolo 2 e 3, ci sono sette chiese. La maggioranza sono fuori binario, morte e fuori binario, la maggioranza. Già 2000 anni fa, la maggioranza delle chiese erano fuori binario. Va bene? Quindi noi siamo quasi, non dobbiamo seguire una chiesa, una religione, un predicatore, eccetera, che predica bene, 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 però che sta facendo? I suoi frutti. Li sta raggiungendo i perduti dove sono nelle strade, come Gesù faceva? No. E allora cambia, trovati una chiesa dove lo fanno. Va bene? Gloria al Signore. Quindi, capito della protezione? Altre domande?
No.
Gloria al Signore, spero che aver esaurito quasi tutto. Quindi la protezione del Signore è facile, non è difficile, basta avere Gesù nel cuore. Come si fa? Basta chiedere di entrare nel nostro cuore. Prossimo passo, ricevere lo Spirito Santo. Prossimo passo, ascoltare la sua voce. Prossimo passo, mettere in pratica quello che ci dice. Prossimo passo, non lasciare che il diavolo ti dissuada, fare quello che ti dice, che quando Dio ti parla, sembra il diavolo, offrirti un'alternativa migliore, più facile. Sbagliato. Quando Dio ti dice questo, questo e questo, non è quell'altro, quell'altro. Capisce? Come la soluzione a un problema, 2 più 2 più 2 più 3 più 1, devi seguire la strada. Non è che dici, è più facile, faccio più 10 più 34, perché è più facile. No, devi seguire la strada, la chiave, il codice. Questa chiave apre la porta e non quest'altra chiave. La soluzione a uscire dal mondo del diavolo, avere la protezione di Dio in questo mondo, è seguire la chiave, il codice, il cammino che Gesù ha tracciato nella Bibbia, non quello che io o tu o altre religioni tracciano. Non quello che io ti dico che io interpreto. Io non interpreto niente, non insegno niente, ti sto mandando sempre alla Bibbia, sempre a Gesù, sempre al Vangelo. Qualunque cosa che ho detto, che ho insegnato, che tu non lo vedi nel Vangelo, è bugia. E io a volte posso anche sbagliarmi e mi sbaglio. Per questo dico, ascolta quello che ti dico, ma poi vai al Vangelo e controlla. E attenzione a non essere come molti credenti che ascoltano un predicatore qua o la chiesa di là e seguono loro, però non lo vanno a verificare nella Bibbia. Amen. Dio ti benedica.
Allora, è importante discernere la voce del Signore e ne sto a tempo della fine?
Sì, è molto importante. Infatti non potremo attraversare il tempo della fine e le cose difficilissime che già sono iniziate nel mondo. E senza la guida del Signore, della Sua parola. E il Signore ci dirà: stai in questa città, non andare alla prossima, stai in questo posto, oppure non andare di là, ma stai qui, vai a destra, non a sinistra. Ci saranno guerre nucleari. Ci potrà dire: esci da questa città. Se abiti vicino a una centrale atomica, anche civile, il Signore ti potrà dire: vattene il più presto possibile. Quindi non potremo farcela senza la voce del Signore, senza la guida del Signore. Arriverà anche il marchio della bestia, Apocalisse capitolo 13, che chi lo riceve andrà all'inferno, come dice Apocalisse 14, 9. Non possiamo assolutamente attraversare il tempo della fine, la tribolazione, la persecuzione dell'Anticristo senza la guida dalla voce del Signore. Sarebbe come un soldato in battaglia che va all'attacco, però senza sapere dov'è che l'ufficiale sta guidando, senza avere una strategia, sparando all'impazzata, a destra e a sinistra, senza neanche vedere dove è il nemico, senza avere una radio per ricevere istruzioni dal quartier generale. È una pazzia. È per questo motivo che il cristianesimo nel mondo sta perdendo la maggioranza delle battaglie, specialmente nel mondo occidentale, perché non hanno una strategia. Qual è la strategia? È questa. Seguire il Vangelo come Gesù faceva. È chiaro che oggi ci sono macchine e non bighe, non cavalli, eccetera. È logico, ma cosa c'entra questo? Però la strategia basica non ha cambiato. Dedicarsi a Gesù, evangelizzare, riunirsi con fratelli veri e non falsi, adorare il Signore in gruppi di preghiera nelle case, non in edifici tipo mausolei, dove la tradizione e il ritualismo è come un nuovo Dio. Va bene? Quindi avere queste strategie, avere la guida del Signore è assolutamente indispensabile per poter vincere la battaglia. Nessun soldato, nessuna armata ha mai vinto una battaglia senza ricevere ordini dal comandante. È assolutamente impossibile. È come se tu mandi un esercito di ciechi a combattere contro dei tiratori scelti. Non è possibile, perché se non c'è la guida del Signore, solo il Signore sa dov'è il diavolo, cosa sta facendo, in che maniera vuole distruggerti. Non puoi vincere contro un nemico così sedendoti in chiesa, ascoltare prediche. Tu devi uscire, metterti, attivarti, fare come Gesù, operare, e l'operazione, la battaglia comincia al mattino o alla sera, se preferisci, in ginocchio a ricevere istruzioni e non alzarti dalle tue ginocchia se Dio non ti ha mostrato cosa devi fare. Non uscire dall'ufficio del comandante senza che lui abbia prima finito di darti tutte le istruzioni, capisci? Devi assolutamente fare questo.